gente d'altri tempi. Quando ero ragazzo sentivo sempre vantare, come mostri di coraggio, di bellezza, di forza, gli uomini d'altri tempi. In campagna specialmente uno non era padrone di accusare un po' di malessere, un dolor di capo, una trafitta al piede, che 100 persone gli saltavano addosso umiliandolo a furia di confronti, riducendolo in uno stato da far pietà, a forza di portargli per esempio la salute, la bellezza, il coraggio degli uomini d'altri tempi. E i vecchi erano i più accaniti. A sentir loro non avevano mai avuto un incomodo e se erano arrivati a quell'età lo dovevano a un monte di precauzioni che oggi non si usano più. Loro avevano mangiato cibi sani, avevano bevuto vini non artefatti, s'eran sempre levati all'alba ed erano andati a letto a calata di sole, s'erano vestiti di lana, non avevano mai straviziato e via dicendo. Certi discorsi mi lasciavano profondamente ammirato ed entusiasta, ed avrei pagato chissà che cosa per conoscere qualche campione di codesta razza il quale fosse stato per avventura ancor vivo. Ma invece mi toccava limitarmi ad ascoltare il racconto che delle geste di suo padre, nato niente meno nel 1785, faceva la mamma, a veglia, tra gli oh di stupore di tutta la famiglia. Lei non se ne ricordava neppure, perché quando il suo babbo morì aveva 9 anni ed era nata che lui ne aveva compiuti 60. Ma quelle cose le conosceva dai racconti della sua mamma, che invece morì nel 1885, giusto nella ricorrenza centenaria della nascita di mio nonno. E tutti a far la bocca rotonda e a dire in coro: «Che tempra avere una figliola a 60 anni sonati! E sana anche, non fa per dire! Sconta del giorno d'oggi, la gioventù moderna, che Dio ne scampi e liberi tutti!» Però un esemplare di codeste razze c'era anche nella nostra famiglia, e mi fu rivelato in campagna, una sera in cui, essendo tornato uno dei miei fratelli da caccia, senza riportare neppure una penna, l'argomento cascò sulla gran quantità d'uccelli che pigliava il povero zio, il quale sarebbe stato figliolo di primo letto di quel nonno di cui si conservavano come reliquie sacre lo spadino e la parrucca di quando andava a corte da Canapone. Anche lui, codesto terribile cacciatore che ammazzava 500-600 uccelli al capanno, era defunto da un bel pezzo, ma ci rimaneva sua moglie e, per conseguenza, mia zia, la quale non s'era più mossa, dopo la morte del marito, dalla villa di Santo Romolo dove egli era sepolto nella cappella di famiglia. Avevo allora una 12 anni e sono quindi in grado di ricordarmene benissimo. Un bel giorno la mamma mi portò lassù e mi pare ancora di rivedere quel lembo di mondo scomparso come se mi fosse davanti. Il sole d'ottobre colava tiepido fra gli allori potati a disegno di un boschetto settecentesco e aveva sulla ghiaia color d'oro la stessa trasparenza del miele che da tutte le parti, apida i riflessi amaranto, s'affaticavano a succhiare nei quadrati di crisantemi gialli, rossi, bianchi e turchini che stellavano le due parti del giardinetto, divise da una minuscola vasca rotonda con poca acqua verde e immobile, in cui tentava di specchiarsi invano un narciso di terracotta in calzoni corti e cravatta a gale senza naso. La zia Elvira, circondata dalla sua corte, era a godersi gli ultimi residui della buona stagione sotto il berceau, e la corte consisteva nelle sue 4 figliole e in una donna di servizio, vecchia decrepita. Quando si arrivò verso mezzogiorno, la zia s'era alzata d'allora, secondo la consuetudine presa dopo la morte del marito, perché quando era vivo lui, codesta gente d'altri tempi, che si mangiava rendite e patrimonio senza voler pensare ad altro, aveva abitudini anche più comode. Lo zio si levava alle 5 per andare al capanno, e la zia gli preparava il caffè in camera col fornelletto a spirito. Poi, quando lui tornava, verso le 10, stanco d'avere schiacciato francescanamente il capo a 500 uccellini del buon Dio, rientrava tranquillo a letto e ci restava fino alle 2 dopo mezzogiorno, ora nella quale marito e moglie pranzavano, sempre coricati, come Gioacchino Rossini. La sera la passavano a biascicar ballotte d'inverno e brigidini d'estate, a dire il rosario di 15 poste o l'ufficio dei morti. Poi giravano per tutta la villa ispezionandola dalle cantine ai solai, ma ciascuno per conto proprio, armati lei di pistola e lui di doppietta, col patto di incontrarsi dandosi preventivamente l'avviso con 3 grandi urli nel salotto da pranzo. Quando erano vicini alla fine dell'ispezione, lui scaricava la doppietta dal finestrino del granaio, richiudeva e scendeva. Lei esplodeva un colpo di pistola sotto le volte del celliere, frantumando qualche bottiglia vuota. Poi risaliva. Dalle scale, di sopra e di sotto, montava il grido. «Elvira! Agostino! Ci siete? Ci sono? Siete voi? Sono io!» E finalmente, commossi, i due coniugi cadevano estenuati l'uno nelle braccia dell'altro. Anche per quella notte erano salvi. E albeggiava. La zia dunque sedeva sotto il berceau vestita con un giacchetto di seta color tabacco e guarnizioni di jean nero e con una sottana pure di seta dello stesso colore, col cerchio, moda a cui per nessuna ragione l'egregia donna avrebbe rinunziato. I capelli, scrupolosamente tinti, aveva divisi in 2 bande che le scendevano con 2 pecette a coprire gli orecchi da cui ciondolavano lunghe gocciole nere. Dalla morte del marito portò sempre il mezzo lutto. Le ragazze non erano molto dissimili da lei, con le sottane a sbuffi e la coda legata per le spalle, tutte, comprese quelle che si avvicinavano alla trentina, e una di queste, una specie di monaca di casa, aveva un aspetto singolarmente ieratico, diafana, con le lunghe mani d'avorio tagliate dai guanti di fil di Scozia, inguainata come una spada in un vestito nero col colletto rigido e un dito di trina a fior del mento, sì da parere che per spogliarla e metterla a letto qualcuno l'avesse dovuta sfoderare da quell'involucro estraendola per la testa. E ricordo, dico desta figura, un'altra prerogativa, l'assenza assoluta di curve, un palo vestito. Appena arrivati, fatti convenevoli, scambiati baci d'uso e seduti in giro sui corbelli di terracotta rovesciati con sopra un cuscino di seta verde, una ragazza in grembiule bianco ci servì un piatto di crogetti, piccolissime pallottole di pasta fritta spalmate di miele sopra una stesa marognola di foglie d'alloro e la cioccolata. Per esser vicini all'ora di desinare non si cominciava male. Intanto il rudere ottocentesco ci parlava dei ruderi settecenteschi, del bisnonno imperial regio antiquario e della sua raccolta di studi araldici andata distrutta, e del nonno ingegnere che aveva guidato le truppe francesi all'occupazione di certi conventi e che poi aveva bonificato le maremme per ordine di Canapone. E a codesto proposito, accorgendosi che mi divertivo, promise di raccontarmi per filo e per segno quel che aveva saputo dal suo povero marito, storie terribili dove c'entravano perfino i briganti. Io avrei voluto sentir subito codeste storie e m'attaccavo all'immensa gonnella implorando, ma la zia preferì di ritornare a parlare del consorte e, prima di metterci a tavola, ci guidò in un salotto rococò dove tirò fuori da una cassapanca uno spaventevole elmo con un appendice ondeggiante e un sottogola da disgradarne quello di Ettore. Era l'elmo di capitano della Guardia Nazionale del defunto zio. E allora seppi che, fattasi la smagliantissima uniforme con quel formidabile cimiero e indossatala, non ci fu versi di persuaderlo ad uscir di casa perché si vergognava a farsi vedere in quel modo. E così, spogliatosi in fretta, perché sotto le finestre della casa dove allora abitava, a Firenze fuor di Porta San Frediano, 2 o 3 ragazzi gridavano per aver qualche monetuccia «Viva il signor capitano!», gli vennero i brividi e dovè mettersi a letto dove rimase 8 giorni. Tutti lo chiamavano Sor Agostino, compreso suo padre, il quale, visto l'umore di quel figliuolo che, dopo presa la laurea d'ingegnere, stava tutto il giorno a letto e al capanno, se lo era distanziato con un lei complicato dal sor, che in bocca d'un babbo doveva essere dolce come le stilettate. Delle figliole 3 tiravano dal nonno ed eran vispe, ma la monaca di casa aveva l'umor malinconico. Chi la voleva doveva cercarla in cappella, dove il giorno dei morti faceva alzare le lapidi e scendeva ad abbracciar le bare. I contadini l'avevano in concetto di santa. A me, ragazzo, codeste figure e il fantasma dello zio si impressero profondamente nel cervello e per tutto il tempo del desinare non feci che guardare con ansia le pecette e le gocciole della veneranda signora Elvira, nonché il mannequin di cera della monaca di casa. Questa l'avevo di faccia. A un tratto calò di fuori una gran tenda sul sole e cominciarono a dilagare dai vetri opachi delle finestre i lampi nella stanza semioscura. Tutta la villa, fabbricata proprio sul cocuzzolo d'un poggio, tremava e una turba di cipressi, simili a tanti incappati che vigilassero quel cimitero di vivi, si sbatacchiava disperatamente davanti alla facciata, alternando ombre sul pavimento e scaraventando manciate sonanti di gocciole contro i cristalli. In codesto barlume, fra un lampo e l'altro, mentre le opache forme dei cipressi traversavano veloci la stanza e s'aspettava che la donna recasse una lucerna a tre becchi, vidi sulla tovaglia, più chiare di questa, le mani fosforescenti della cugina e il suo volto d'alabastro. E mi strinsi alla mamma, impaurito, come se al buio, a un tratto, mi fossi trovato dinanzi a una zucca vuota, con gli occhi, il naso e la bocca illuminati di dentro. Venne la lucerna a tre becchi e un lume a petrolio che filava da asfissiare, ma vennero anche le scaloppe al madera, gâteau fatti in casa, guerniti di confetti e danaci, e ancora crogetti e stiacciatunte e panelli con l'uva e donzellette di lievito e giuncate di ricotta e marmellate di frutta e vini traditori e rosoli di tutte le qualità. «Ma perché tanti complimenti?» insinuava mia madre. «Si mangia sempre così», biascicava la zia affaticandosi con le ganasce sdentate e la monaca di casa, paga d'un grappolo d'uva, annuiva con le sue terribili mani incrociate sulla tovaglia. Poi seguitava a raccontarmi, la zia, come da quando era stata sposa non fosse più scesa a Firenze e come il povero zio, allorché doveva andarci per interessi, poiché a piedi non ce la faceva e col cavallo aveva paura, ci andasse sul carretto di una lattaia tirato da un cane maremmano. «E la lattaia, zia?» «Morta da tanto tempo!» «E il cane, zia?» «Naturalmente anche lui!» «Ma dunque si moriva anche in quel mondo lì, dove tutti parevano già morti?» «Zia, come morì lo zio?»
«Di gotta, come morirò anch'io!»
«Perché non fai un po' di moto?» chiese la mamma.
«A che scopo? Quando mi chiusi quassù, il granduca era ancora a Firenze. Non ho voluto più leggere i giornali. La notizia della sua fuga me la portò un cappuccino.
Guardate!» E si piegò un poco sulla poltrona a braccioli. «Laggiù, in quella camera, c'è la culla dove fui messa appena nata e dove sono state messe tutte queste figliole. E in quel letto dove dormo dirò addio alla luce e appena mi avranno fatto scendere due branche di scale mi ricongiungerò ai morti.»
«C'è anche il nonno laggiù sotto?»
«No, amore. Lui, per non trovarsi vicino il figliolo neppure da morto, si fece seppellire nella cappella sotterranea di San Matteo, sotto il coro, nella chiesa del Carmine di Firenze. Vedi, bambino, che gente quella d'allora, tutta d'un pezzo!»
Ero imbecillito dal puzzo del petrolio e dai gran dolci che m'avevano cacciato giù per la gola in quelle interminabili 4 ore passate a tavola. Quando ci si alzò spioveva, ma il sole s'avviava al tramonto e il Pipi ebbe l'ordine di attaccare il somaro. Si scese giù a furia di traballoni terribili per una carrareccia scavata unicamente dallo scolo dell'acque. Io di dietro, tirando la fune della martinicca con quanta forza avevo, coi piedi puntati, e la mamma davanti reggendo l'ombrellone d'incerato verde. Ad ogni svolta si vedeva scemare il cocuzzolo dal quale la zia color tabacco, la cugina nero ed avorio e le altre gonnelle a sbuffi si agitavano insieme a qualche fazzoletto bianco, finché tutto scomparve. S'era fatto repente un freddo cane e per di più il ciuco si incaponì di non andare innanzi. Legnate, calci nella pancia gonfia che risonava come un tamburo,
Nulla valse a smuoverlo.
«È vecchio», disse il Pipi a mo' di scusa. «E quando ha detto una cosa...»
«Già», mi scappò di bocca, «gente d'altri tempi!»
La mamma si mise a ridere, ma ormai, perso il trenino, ci toccò ad aspettare, sotto la tettoia e tra il puzzo di viscido della stazione di Signa, il diretto delle 9. Appena fui adagiato sopra un bel cuscino di seconda classe, gli effetti della giornata trascorsa all'antica si svilupparono e principiai a vedere un uomo vestito da capitano con grandi galloni rossi e d'argento, il quale filava come le saette lungo la via provinciale, sopra un carrettino da lattaio trascinato da un bel cane maremmano. Perché avevo una febbre da cavalli.